Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni.
Una ragazza degli anni 60, un produttore musicale e un giornalista millennial appassionato di storia provano a raccontare le microstorie del Novecento. Io sono Lidia Gattini e con l'aiuto di Emanuele Floris e Luca Lovisetto vi racconterò una storia del Novecento ogni settimana, per radio e sulle principali piattaforme di podcast, per accendere una luce sulle storie dimenticate e i frammenti di vita che hanno plasmato il secolo scorso e che vogliamo consegnare alle nuove generazioni.
2-1-0.
Riconosciuta la impossibilità.
Mr. Nelson Mandela will within seconds
for the last time we saw them this morning.
Ma questo per l'Italia non è un giorno come gli altri. Oggi
tutta la nostra giovinezza abbiamo gettato nella lotta senza badare a rinunce per riconquistare la libertà perduta.
Questa è la nuova puntata di Radio Novecento, microstorie dal secolo breve, e oggi vi raccontiamo una storia che ci invita a riflettere su coraggio, arte e resistenza. Il protagonista della puntata è Alberto Della Ragione, un mecenate capace di influenzare in maniera nettissima l'arte del Novecento italiano, instaurando intense relazioni umane e professionali con i maggiori artisti del suo tempo. Un collezionista che ha sempre anteposto una solida postura morale al profitto e che ha sostenuto e dato riparo agli artisti nelle fasi più drammatiche del fascismo. È il 25 luglio 1943. La luce calda del tramonto estivo accarezza la stanza della villa di Alberto Della Ragione. L'aria, quel giorno, è pervasa da una strana leggerezza, un'energia nuova e inaspettata che sembra spingersi oltre i confini di quelle pareti verso un'Italia che finalmente si liberava dal giogo di una dittatura ventennale.
Attendizione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini.
Fuori, il vento marino accarezza le colline di Quarto, come a portare con sé il profumo di un cambiamento tanto atteso. Dentro quella stanza, due uomini, uno seduto e l'altro intento a ritrarlo, condividevano un silenzio che non era pesantezza, ma piuttosto il preludio a un'esplosione di emozioni contenute troppo a lungo.
Guttuso si muoveva attorno al cavalletto con un'energia febbrile. Il pennello che scivolava rapido sulla tela e ad ogni pennellata sembrava volesse intrappolare non solo i lineamenti del volto di Della Ragione, ma anche quell'istante irripetibile, carico di un entusiasmo che entrambi sapevano sarebbe stato effimero, ma non per questo meno reale. Alberto, con un lieve sorriso che raramente si permetteva, restava immobile, gli occhi fissi sul vuoto, come se stesse cercando di capire se davvero fosse possibile che il fascismo fosse caduto, che Mussolini fosse stato deposto, che un intero paese, anche se solo per un momento, potesse tirare un sospiro di sollievo.
Non c'erano dubbi che per entrambi quel giorno fosse una vittoria, un motivo per festeggiare. Guttuso, da sempre apertamente antifascista, aveva visto la sua arte relegata ai margini da un regime che tollerava solo ciò che poteva usare come strumento di propaganda. Della Ragione, da parte sua, aveva dedicato gli ultimi anni della sua vita a proteggere artisti dissidenti, acquistando opere rifiutate dalle esposizioni ufficiali, offrendo rifugio e sostegno a chi non si piegava alle imposizioni di Stato, trasformando la sua collezione in un archivio vivente della resistenza culturale italiana. E ora, finalmente, potevano permettersi un brindisi, un momento di sollievo, persino una risata.
Ma ciò che rendeva quella scena così straordinaria e così umana era l'assenza di qualsiasi illusione. Entrambi sapevano, nel profondo, che il cammino davanti a loro sarebbe stato lungo e accidentato, che l'Italia non si sarebbe trasformata magicamente in una democrazia liberale dall'oggi al domani, che i sacrifici non erano finiti e che forse il peggio doveva ancora venire. La guerra non era conclusa, il paese era diviso e il vuoto lasciato dal fascismo avrebbe portato con sé un caos difficile da governare. Eppure, quel 25 luglio non era il momento di pensare al futuro. Era un momento da vivere per ciò che era. Una pausa nella tempesta, un eco di speranza, in un'epoca che aveva conosciuto solo oppressione.
Quando Guttuso posò il pennello e scrisse sul retro della tela quella semplice frase: 25 luglio 1943, fine del fascismo. Non era solo un atto di documentazione, ma una sorta di sigillo, un modo per ancorare quel giorno alla storia personale di entrambi, per dire che l'arte avrebbe continuato a resistere, a raccontare, a sopravvivere.
Oggi quel ritratto, appeso al contrario per mostrare la dedica di Guttuso all'inizio della mostra retroscena al Museo Novecento di Firenze, racconta quei due protagonisti dell'arte italiana meglio di qualsiasi libro. Guardando quella tela non si può fare a meno di immaginare quei due uomini brindare al futuro, ignari di quanto ancora l'Italia avrebbe dovuto soffrire prima di poter davvero dire di essere libera.
...1892, è una fredda mattina di fine febbraio, in una casa di Piano di Sorrento, all'angolo del Beneficio, tra Corso Italia e Via Maresca, il silenzio viene rotto dall'inizio di una nuova vita. A piangere ininterrottamente è il piccolo Alberto della Ragione, un neonato come gli altri, allora, un uomo d'eccezione, in futuro.
La vita del giovane Alberto scorre tra studio e ambizione. Laureato in ingegneria navale a soli 21 anni, inizia insegnando matematica, ma presto il richiamo dell'innovazione lo spinge oltre. Prima Livorno, poi Genova, fino a una carriera che intreccia tecnica, arte e impegno civile.
È passato appena un anno dall'inizio della sua carriera lavorativa quando scoppia la Prima Guerra Mondiale. Della Ragione tra i pochi fortunati la cui vita non viene sconvolta dal conflitto e i 3 anni di propaganda, censure e razionamenti diventano presto solo un ricordo della giovinezza, un ricordo spiacevole che all'epoca tutti si ripromettono di non rivivere mai.
La vita di Alberto a Livorno procede tra l'insegnamento e importanti incarichi nell'industria cantieristica. Carico di entusiasmo e speranze, nel 1927 decide di mettersi in gioco del tutto, esercitando la libera professione. Così lascia l'insegnamento e la Toscana e si trasferisce a Genova. Il nuovo lavoro è interessante e si guadagna bene, ma dovendosi presentare ai colleghi, il neo ingegnere navale a volte si trova in difficoltà. Chi è Alberto della Ragione? La sua famiglia è abbastanza benestante, ma non si può ancora considerare ricco. D'altronde, non è nemmeno sicuro se ritenersi campano, toscano o ligure, visto che a 35 anni ha vissuto dividendosi tra le 3 regioni. Inoltre, la sua precedente carriera da insegnante di matematica non fa che complicare le cose. In realtà, la piccola crisi identitaria di Della Ragione è destinata a risolversi molto presto. In poco tempo Alberto, infatti, si specializza in recupero di navi affondate, accumula una piccola fortuna e, quando sente profumo di pesto, si sente a casa.
Ma in quegli anni Alberto della Ragione non è l'unico italiano ad attraversare una crisi identitaria. Nel 1922, infatti, Benito Mussolini era salito al potere e il regime fascista aveva sepolto la nazione sotto la sua coltre asfissiante. La realtà quotidiana diventa sempre più pesante e ogni scusa per evadere è buona. Per Alberto sono i suoi quadri, il piccolo angolo di speranza in quel mondo cupo. L'ingegnere, infatti, aveva sempre avuto la passione per l'arte e nel tempo aveva accumulato un certo numero di tele di scuola napoletana, soprattutto paesaggi e scene di vita quotidiana, nello stile ottocentesco ancora tanto in voga. Frequentando una casa d'aste, una volta aveva anche acquistato un quadro in stile moderno, ma più per sfida che per amore. Nel 1931, però, partecipa alla prima quadriennale al Palazzo delle Esposizioni di Roma e ha come una folgorazione. Cede tutta la sua collezione alla Galleria di Milano di Vittorio Barbarù e in cambio ottiene un centinaio di opere dei maggiori artisti a lui contemporanei, tra cui Sironi, Carrà e Morandi.
È una svolta. Un certo turbamento mi venne anche dalla considerazione della persistenza, universalità, innegabile sincerità del movimento contemporaneo verso un'arte animata dall'eterno respiro della fantasia e non più fantesca del vero, spiega qualche anno dopo, ricordando il momento in cui diviene, di fatto, uno dei maggiori collezionisti italiani, quando i migliori galleristi non rischiavano sugli artisti emergenti, della ragione, con splendido intuito, si butta sui giovani, senza paura, anzi, col gusto del pioniere.
Nel tempo la sua collezione vanta tra pitture e sculture nomi come Sironi, De Pisis, Carrà, Morandi, Campigli, De Chirico e Manzù. Con ciascuno di loro, o quasi, Alberto stringe anche un rapporto personale che lo porta a sostenerli economicamente, ma non solo. Quando nel 1938 vengono promulgate le leggi razziali, infatti, la villa di Quarto dei Miglia della Ragione diventa un covo di antifascisti. Lì si rifugiano Mario Maffai ed Elisabetta Raffaele, ma nel tempo sono ospiti anche Pirolli, Santomaso Vedova, Renato Guttuso, che come abbiamo visto all'inizio della puntata, proprio nella cornice della residenza ligure dell'ingegnere, ne dipinge un ritratto.
Con coraggio, sempre nell'anno delle leggi razziali, Della Ragione investe una cifra considerevole per acquistare il noto autoritratto di Modigliani, dalla collezione dell'imprenditore ebreo Riccardo Gualino. Un tesoretto che nessuno osava toccare per non correre il rischio di macchiarsi indelibilmente i guanti di filogiudaismo. Come sempre, Alberto ignora deliberatamente il rischio di inimicarsi il regime e compra il Modì. Lo rivenderà pochi anni più tardi per recuperare i fondi necessari a poter sostenere i giovani artisti esclusi dal circuito delle gallerie per motivi politici. «Circa la cessione del Modigliani», scrive a Birolli, «sono sicuro anch'io che mi pentirò». Il ritratto, successivamente coinvolto in una serie di acquisti, vendite e cessioni, attraversa un oceano e arriva perfino a lambire la costa brasiliana, concludendo il suo viaggio a San Paolo.
A proposito di gallerie, invece, quando nel 1941 la Bottega di Corrente, centro gravitazionale per gli artisti di Milano schierati all'opposizione, viene chiusa dal regime, Della Ragione la rileva e la trasforma nella Galleria della Spiga e Corrente. Inaugurata un anno più tardi, diventa una delle più avanguardistiche in Italia, sempre contrapposta alle correnti di regime. Il realismo, passato attraverso il filtro dell'espressionismo, è lo strumento di cui gli artisti della Spiga si servono per esprimere la propria ricerca estetica e i propri dissensi. Van Gogh, Ensor, Munch, Picasso sono i nuovi modelli, etici prima ancora che estetici, emblematici della tragicità contemporanea. Nei corridoi della galleria si aggirano artisti come Birolli, Sassu, Fontana, Tassinari, ma anche intellettuali e letterati come Treccani, Sereni, Vittoriani, Del Bo, Gatto, Quasimodo, Lattuada. Ne nascono le edizioni della Spiga. Sempre nel 1941, Alberto Della Ragione viene proclamato, per iniziativa del Ministero della Cultura, Benemerito delle Belle Arti e vince il primo premio della Mostra delle Collezioni d'Arte Contemporanea di Cortina d'Ampezzo, senza essere iscritto al fascio. Due anni più tardi è sempre il ministro Bottai a mettere in salvo una parte della collezione Della Ragione, minacciata dai bombardamenti.
Antifascista da sempre, non esitò a opporsi alle restrizioni e alle intemperanze del regime, schierandosi a favore di artisti e intellettuali anticonformisti. E non c'era artista di quel periodo che non lo stimasse. li protesse e li ospitò, sostenendoli soprattutto nei momenti più duri. Le leggi razziali e la stretta politica e personale del regime contro molti di loro ha trovato un argine in questo mecenate, sempre vicino alle firme più giovani, quelle osteggiate dalla critica, quelle perseguitate per ragioni politiche.
Nel 1969, grazie anche all'intercessione di Carlo Ludovico Racchianti, oltre 200 opere della sua collezione vengono donate alla città di Firenze e rappresentano il primo nucleo del futuro Museo Internazionale d'Arte Contemporanea. Si tratta di un corpus unico, simbolo di una vita di scelte coraggiose e di una dedizione incrollabile al sostegno degli artisti emarginati dal regime. La collezione della Ragione trova poi la definitiva sistemazione nel 2014 nel Museo Novecento, dove vengono esposte secondo un sistema di turnazione.
A settembre 2024 il Museo Novecento di Firenze ha inaugurato la mostra Retroscena, pensata per celebrare il decennale della collezione della Ragione. L'esposizione offre un'opportunità unica per riflettere sulla figura di Alberto, non solo come collezionista, ma come uomo che ha saputo sfidare il suo tempo. La mostra si articola come un viaggio tra le opere dei più grandi nomi del Novecento, in un dialogo tra arte e resistenza. Non si tratta solo di ammirare capolavori, ma di scoprire le storie che si celano dietro ogni scelta, ogni pennellata, ogni compromesso rifiutato.
Una delle tre curatrici della mostra, Eva Francioli, ci ha spiegato il cuore pulsante di Retroscena. La mostra nasce per il decennale della collezione ed è un'occasione per il Museo Novecento di riflettere su se stesso, sul suo ruolo come custode di una memoria artistica e politica.
Retroscena nasce alla fine di un anno, il 2024, dedicato alla nostra collezione, perché è il 10° anno di attività del Museo Novecento. Il museo è stato inaugurato nel 2014 e quindi in questo anno abbiamo deciso in qualche modo di celebrare quello che è il museo e la sua storia, e in particolare questa importante collezione che fa parte delle collezioni permanenti del Comune di Firenze, delle opere d'arte del Novecento di proprietà del Comune di Firenze. Quindi della Ragione è stato al centro di un precedente progetto espositivo dedicato alle opere che erano appartenute a questa importante figura prima della donazione al Comune di Firenze. La mostra si intitolava Ritorni e poi abbiamo appunto deciso di inaugurare questo nuovo progetto incentrato proprio tutto sulle opere che sono appartenute all'ingegnere e che sono in larga parte, quasi tutte, quasi per intero appunto di proprietà del comune. A fine settembre abbiamo deciso quindi di inaugurare questa nuova mostra. Primo focus questo, insomma, il museo che riflette su se stesso e sulle proprie collezioni e cerca di valorizzare le proprie opere. Chi è Della Ragione? Della Ragione è un ingegnere navale che attraversa buona parte del Novecento e che a partire dagli anni 30 del Novecento inizia ad interessarsi all'arte del suo tempo. Inizialmente si rivolge ai grandi maestri dell'arte italiana. La fulgurazione avviene durante la visita alla prima quadriennale romana nel 1931 e quindi inizia appunto a collezionare grandi nomi dell'arte italiana. Nel corso appunto degli anni il suo interesse si rivolgerà via via ad artisti più giovani, ad artisti che avevano più difficoltà ad affermarsi in uno scenario come quello italiano, che a partire soprattutto dalla fine degli anni 30 e all'inizio degli anni 40 era ovviamente necessariamente segnato da quelle che erano le vicende politiche e sociali legate alle politiche del regime. Da qui l'idea appunto di riflettere sulle opere degli artisti che hanno vissuto quegli anni, che hanno subito in qualche modo o contrastato in qualche modo le politiche del regime. Perché Retroscena? Il punto di partenza è un'opera che in realtà non appartiene alle collezioni civiche del Museo Novecento, ma è un'opera proveniente da una collezione privata ed è un ritratto di Alberto Della Ragione firmato da Renato Guttuso ed è stato realizzato il 25 luglio del 1940. 1943, e noi questo lo sappiamo perché sul retro della tela Guttuso annota proprio questa data, definendola proprio come la fine del fascismo. E abbiamo iniziato a riflettere su ciò che non si vede, su ciò che è celato, anche perché appunto l'idea non era quella di fare una mostra sulle opere degli artisti necessariamente resistenti o dichiaratamente militanti nelle file dell'antifascismo, e quindi abbiamo iniziato a riflettere su ciò che poteva essere nascosto, su ciò che si poteva leggere tra le righe, su ciò che andava, no, messo in evidenza perché presente, ma appunto andava analizzato tra le pieghe, andando a studiare, no? E andando a guardare tra le pieghe della storia. Da qui retroscena, quindi il punto di partenza è stato quello. Ovviamente questa mostra mette in evidenza la figura di Alberto Della Ragione e il suo antifascismo, appunto vi ho detto, un ingegnere navale con la passione per l'arte italiana del Novecento, profondamente antifascista, legato ad artisti antifascisti. Ho citato Renato Guttuso, che è in mostra, Renato Birolli, o ad artisti che comunque sia sono stati perseguitati dal regime, una su tutte Antonietta Raphael, ora solo per fare un nome, in virtù delle sue origini ebraiche, e quindi abbiamo voluto accendere in qualche modo una luce su questa parte, no, della sua vita, su che cosa avesse spinto questo collezionista animato dall'amore per il bello anche a compiere delle azioni che avevano una forte valenza civile, come il sostegno e la protezione ad artisti perseguitati in qualche modo, comunque non sempre sostenuti dalle politiche culturali di quegli anni.
Francioli sottolinea come tutto parta da un'opera simbolo. Il ritratto di Alberto Della Ragione, realizzato da Renato Guttuso il 25 luglio 1943, giorno della caduta del fascismo. Questo dipinto, quasi un manifesto, guida il percorso espositivo e invita a scoprire i legami tra l'ingegnere e gli artisti che sostenne, molto spesso in condizioni difficilissime.
Della Ragione tendeva ad avere dei rapporti personali con gli artisti, era abbastanza frequente questo legame diretto, oltre che appunto tra mecenate e collezionista e artista, tra persona e persona, tra individuo e individuo, un incontro tra sensibilità. Per quanto riguarda Guttuso, è uno degli artisti più vicini a Della Ragione, lo stesso artista ricorderà in seguito come bruciassero della stessa fiamma. Guttuso, che era un artista che aveva bisogno di tradurre nelle opere, no, la carne viva, no, di trasporre l'equivalente pittorico, quella che era l'essenza della realtà intesa, no, nelle sue dinamiche più vive, anche più dure in alcuni casi, più violente, ardeva della stessa fiamma di Della Ragione, c'era una visione comune in qualche modo, e dell'arte e della società. Renato Guttuso trova ospitalità nella villa di Della Ragione negli anni delle persecuzioni politiche, perché la polizia fascista era sulle tracce di Guttuso. Guttuso lascia Roma e si rifugia proprio a Genova da Della Ragione, e per questo abbiamo questo ritratto, perché il giorno della caduta del fascismo Guttuso è ospite di Della Ragione, insieme festeggiano quello che per loro in quel momento sembrava essere un grande giorno, un giorno di rinascita. Non sapevano che cosa sarebbe successo dopo, non potevano immaginare, insomma, gli anni terribili che sarebbero seguiti a quel 25 luglio del 43. Un rapporto diretto c'era anche con altri artisti messi sotto contratto da Della Ragione e inclusi in mostra: Birolli, appunto, Santomaso, Maffei, oppure artisti che appunto trovano sempre in quegli anni difficili ospitalità presso di lui, non solo Guttuso ma anche Antonietta Raphael con le tre figlie, che appunto dopo l'emanazione delle leggi razziali nel 1938 devono lasciare Roma e trovano riparo a loro volta proprio a Genova, grazie insomma alla protezione di Alberto Della Ragione e di altri amici collezionisti, tra cui Emilio Iesi.
Cosa rimane oggi di tutto questo? Eva Francioli ci invita a riflettere sul valore della resistenza culturale, scavare sotto la superficie, non fermarsi alle etichette, cercare sempre ciò che non è immediatamente visibile. Questo è il messaggio che Retroscena consegna ai suoi visitatori.
Personalmente credo il bisogno di non fermarsi alla superficie, il bisogno di andare a fondo, di scavare, di vedere ciò che è dietro, che c'è dietro, ciò che non è immediatamente visibile. perché magari anche in ciò che non è immediatamente visibile, appunto, possono essere racchiusi, no? importanti riferimenti all'attualità, al sentire e a ciò che appunto non condividiamo del mondo che abitiamo, in cui ci muoviamo. Secondo me l'invito più grande è questo, appunto, a non fermarsi all'apparenza in nessun caso, non fermarsi di fronte ai luoghi comuni, di non fermarsi di fronte a facili categorizzazioni, a facili etichette, ecco, a facili definizioni, ma leggere tra le pieghe della storia e cercare di far emergere ciò che non necessariamente ci appare ad un primo sguardo.
Il percorso di Alberto Della Ragione e degli artisti che ha sostenuto ci ricorda che la cultura è una forma di resistenza, una lezione valida allora come oggi, in un mondo che spesso cerca di soffocare la diversità e il dissenso.
Nel 1973, a Santa Margherita Ligure, Alberto Della Ragione si spegne all'età di 81 anni, lasciando dietro di sé un'eredità che va ben oltre le oltre 250 opere d'arte donate a Firenze. La sua vita, intrecciata con il destino tormentato del Novecento italiano, rappresenta un esempio luminoso di come l'arte e il coraggio possano diventare strumenti di resistenza contro ogni forma di oppressione. Prendere posizione contro il fascismo, come fece Della Ragione, non era un gesto semplice o privo di conseguenze. Vivere in un'epoca in cui il regime cercava di controllare ogni aspetto della vita quotidiana, dall'arte alla parola, dalle idee alle relazioni personali, significava rischiare tutto, anche la propria sicurezza, per un ideale più grande. Eppure Della Ragione non esitò mai a schierarsi. Le sue scelte, come quella di accogliere artisti perseguitati nella sua villa o di sostenere economicamente opere e artisti scomodi per il regime, ci mostrano che la resistenza non si combatte solo nelle piazze, ma anche nei gesti concreti della vita quotidiana.
Oggi questo esempio è più attuale che mai. Viviamo in un'epoca in cui il pericolo del ritorno di ideologie autoritarie e intolleranti è sempre presente. Spesso queste ideologie si mascherano dietro retoriche accattivanti, promesse di ordine e sicurezza, o si insidiano nei cuori delle persone sotto forma di indifferenza. È facile pensare che ciò che accade intorno a noi non ci riguardi direttamente, che i piccoli compromessi con l'ingiustizia siano inevitabili.
Ma è proprio qui che la lezione di Alberto Della Ragione diventa cruciale. Ogni azione, ogni scelta conta. L'arte, che per lui fu un rifugio e arma, ci insegna che la bellezza può diventare veicolo di libertà. Difendere la cultura, i diritti e la diversità di pensiero non è solo un dovere morale, ma una necessità per mantenere vivo un tessuto sociale basato sul rispetto e sulla convivenza. Ogni pennellata, ogni scultura ci ricorda che esiste un'alternativa alla paura e alla repressione, il coraggio di essere umani.
Avete ascoltato Radio 900, Microstorie dal secolo breve, un podcast scritto e prodotto da Lidia Gattini, Emanuele Floris, Alessandra Testori e Luca Lovisetto. Potete ascoltare gli altri episodi su Spotify e su Zai.net. Appuntamento tra 2 settimane.